che Bakhtin come Fry era nell'ambito della critica letteraria. Non è proprio verissimo, adesso lo vediamo secondo le sue stesse parole. Sono comunque tre autori fortemente diversi l'uno dall'altro, ma nell'economia del discorso di Sobrero, di questo libro, hanno dei tratti molto in comune, ricorrenti. Nel caso di Bakhtin direi che ce ne sono almeno due e appunto oggi ne parliamo. Rispetto al tema della radicalità del discorso di Sobrero, qui si va nella natura dell'uomo. C'è a un certo punto esplicitamente che si dice nel discorso di Sobrero, che si possono fare delle critiche alle ricostruzioni storiche di Bakhtin nelle sue interpretazioni di Rabelais, ma dice non è in realtà tanto centrato perché Bakhtin mira ad andare oltre, a fare un discorso di fondo su alcuni tratti della natura umana e il Brunner psicologo, il Frey che ragiona sulla critica archetipica, in fondo anche su questo hanno lavorato. Alterità, che è il tema che sta forse più a cuore di tutti ad Alberto Sobrero, il ruolo dell'alterità, dell'altro, del confronto con l'esterno come elemento proprio costitutivo dell'identità, della stessità, del me, del sé. Fare posto da un punto di vista teorico, trovare il posto teorico all'alterità quando parlo di me stesso, quando ragiono sulla identità, e i due aspetti non posso, non devo considerarli scissi. E questi tre autori offrono ognuno un contributo in questo senso. Qui c'è la nozione di dialogicità in Bakhtin, è addirittura nel sottotitolo la parola dialogicità di un famoso libro che Svetan Todorov scrisse su Bakhtin e il suo lavoro su Dostoevskij. La dialogicità è un tratto proprio costitutivo dell'approccio critico di Bakhtin, e la dialogicità è appunto il dialogo, cioè essere in due. Lo contrappone alla monologicità, tant'è, di certi generi della tradizione, eccetera, cioè il discorso unidirezionale che si produce da una parte e si ascolta dall'altra e lì è finita. Viceversa, appunto, l'insistenza di Bakhtin sulla necessità di far posto a una visione dialogica dell'interpretazione dei testi è appunto la chiave per la quale l'altro, l'alterità, entra proprio dall'interno. Bakhtin è nato e vissuto in Unione Sovietica, o meglio è nato in Russia, poi la Russia è diventata parte dell'Unione Sovietica, e lui nacque nel 1895 ed è morto nel 1975, quindi è di una generazione un pochino precedente, di un po' di anni precedente a quella di Brunner e di Frey. E ecco, critico letterario, io l'avevo caratterizzato così, associandolo a Frey, ma in realtà di se stesso Bakhtin ama piuttosto dire di essere un filosofo, cioè qui proprio all'inizio della trattazione di Sobrero una citazione di Bakhtin in cui Bakhtin dice: «La nostra analisi deve essere definita anzitutto filosofica, secondo considerazioni di carattere negativo. Non rientra nella linguistica, né nella filologia, né nella critica letteraria, né in alcuna altra disciplina». Cioè il negativo, salve, io non sono né almeno solo un linguista, né solo un filologo, né solo un critico letterario, diciamo che sono un filosofo. Ma, aggiunge Bakhtin, vi sono anche considerazioni di carattere positivo, e cioè che la nostra ricerca si svolge al confine fra tutte queste discipline, dove queste discipline, filologia, critica letteraria, linguistica, si incrociano e si sovrappongono e si relazionano tra di loro. Dunque lui ama piuttosto di essere caratterizzato e caratterizzarsi come un filosofo, e questo in fondo bene si combina con appunto certe tensioni di interpretazione radicale appunto di osservazioni sulla natura umana. Anche di Battin, come di Frey, sottolinea come sia stato poco presente negli studi antropologici italiani, anche se ha proprio i contenuti della sua opera, oltre che l'approccio, ha una fortissima valenza antropologica, una fortissima connotazione antropologica, però diciamo non è stato preso molto in considerazione nel discorso degli antropologi italiani, e io l'ho verificato anche proprio empiricamente in quel libro che vi ho già menzionato altre volte. Culture egemoniche e culture subalterne di Alberto Cirese, che è un po' un repertorio al qua che quando io facevo gli esami era il manuale che portavamo all'esame, ma e quindi stiamo parlando degli anni 70, ma io continuo a utilizzarlo come repertorio di informazioni, notizie, eccetera, perché ha anche delle entrate finali, apparati, bibliografie, indici utili. E in culture egemoniche e culture subalterne, che appunto era un manuale di storia degli studi centrato sulla demologia, cioè sulle tradizioni popolari, ma con fortissime aperture teoriche e disciplinari in molte direzioni diverse, qui sono menzionati tutta una serie di personaggi perfettamente coevi di Bakhtin, russi, o al massimo, se ci vogliamo molto spostare a ovest, cecoslovacchi, che sono stati importanti anche per Bakhtin e per i quali Bakhtin è stato a sua volta importante. E ciò non di meno, Cirese non ne parla assolutamente. Questi altri personaggi erano prop, di cui abbiamo già detto varie volte, che addirittura è nato lo stesso anno, sono tutti. Bakhtin abbiamo detto 1895, Prop 1895, Bagatirio 1893, Jacobson 1896, Mukaczowski 1891, anni 90 dell'Ottocento, proprio coevi, e fanno sistema fra di loro e in parte anche in dialogo con Bakhtin. Prop ne abbiamo detto qualcosa, russo e come Bakhtin ha sempre operato in Russia. Gli altri che ho menzionato, Pietr Bagatiriev, scritto Petr Bogatirev, Roman Jakobson e Ian Mukachovsky, che è scritto Mukarovsky, ma credo che si pronunci Mukachovsky, si sono formati, hanno lavorato esattamente nello stesso ambiente in cui si è formato e ha lavorato Bakhtin, nella Russia degli anni 20, che era già Unione Sovietica, e paesi circonvicini, dove era vivissimo e vivacissimo il dibattito culturale. In varie materie, e tutti questi, come Bakhtin, non operano in un solo campo, ma linguistica, filologia, critica letteraria e interesse spiccato per la cultura popolare sono un tratto in comune fra tutti loro. Ciò che forse collega di più i quattro. Sì, È un interesse, e distingue forse Bakhtin, è un interesse più marcato per una ripresa nel campo appunto di queste varie discipline di cui si occupano, dell'impostazione che era venuto dando alla linguistica Ferdinand de Saussure, e quindi negli sviluppi successivi, diciamo fino a Levi-Strauss, diciamo strutturalista, formalizzante. Ricordate che Prop era stato tirato in ballo nel libro di Sobrero come uno dei fondatori della prospettiva formalista, diciamo l'interpretazione formalista. Ma loro danno dei contributi specifici su temi, diciamo appunto, abbastanza vicini agli interessi anche di Bakhtin, per esempio Bagatyrev e Jacobson. E tra l'altro, da un punto di vista biografico, curiosamente, sono tre, Prop rimane in Unione Sovietica, d'accordo, ma Bagatyrev e Jacobson si muovono. Jacobson, per esempio, è addirittura la persona che in qualche modo coinvolge Levi-Strauss, dà notizie a Levi-Strauss, fa capire a Levi-Strauss l'importanza dell'approccio formal struttural saussuriano, perché Jacobson presto si sposta dall'Unione Sovietica alla Cecoslovacchia, lavorando per istituzioni statali, e con la guerra nel 38 e l'invasione della Cecoslovacchia da parte della Germania nazista, si sposta prima in Europa e poi negli Stati Uniti, dove si naturalizza, diventa un professore nelle università americane e muore appunto negli Stati Uniti. Quindi Jacobson è proprio un propagatore tra Europa e Stati Uniti di queste prospettive, ma finché stavano lì, per esempio, lavoravano tutti a quello che si è chiamato il circolo linguistico di Praga, cioè Praga era una delle capitali europee di ripresa e sviluppo della riflessione nuova, fortemente innovativa per l'epoca, all'avanguardia, in campo linguistico, della linguistica saussuriana, ma la applicavano ad altro. Bagatyrev e Jacobson, per esempio, scrivono un saggio che è stato molto poi utilizzato in Europa nel 29, quindi siamo proprio nell'epoca di formazione, insomma, di Bakhtin, che si chiamava Il folklore come forma di creazione autonoma. E applicavano alla letteratura orale, che è una, diciamo, delle componenti fondamentali del folklore, le nozioni di Lang e di parole di Saussure. Lang è lingua, cioè in francese, è il sistema che noi possediamo di una qualsiasi lingua che conosciamo. Parole, parola in francese, è l'atto linguistico concreto che noi effettuiamo per usare una lingua. Io, mentre sto parlando, sto facendo atti di parole in italiano, sto usando l'italiano per dirvi, virgolette, sto usando l'italiano. Voi capite che cosa dico, perché io e voi condividiamo il sistema della langue, della lingua, cioè il sistema di cui la lingua è fatta e che consente di usarla in senso attivo e in senso passivo. Bagatyrev e Jacobson, in questo saggio del 29, applicano questo tipo di relazioni fra sistema e uso concreto e puntuale del medesimo come due facce assolutamente inscindibili, cioè l'una non può funzionare senza l'altra e non esiste senza l'altra, sono due elementi della stessa entità, due aspetti della stessa entità. al fatto folclorico, cioè alla letteratura orale, per cui il discorso anche romantico sulla poesia popolare, eccetera, fantasticava, idoleggiava di psicologie, di aspetti misteriosi per cui il popolo è creatore, insomma, non ne parliamo ora. No, anche in tema di letteratura orale, di fiabe, indovinelli, racconti, storie, qualsiasi cosa, la creazione è individuale. L'atto di creazione è sempre un fatto individuale e, diciamo, si dà al momento in cui uno racconta qualcosa, ma racconta in funzione di un repertorio che conosce, che in qualche modo appunto è un sistema paragonabile alla langue, e le varianti che introduce, per cui raccontando una fiaba si inventa un passaggio, ci aggiunge un personaggio o conia un racconto secondo le forme degli stilemi, diciamo, della narrazione fiabistica, questo entra a far parte del sistema della langue folklore solo e soltanto se viene accettato dalla comunità, se passa il vaglio della censura comunitaria, che non è una cosa, diciamo, che c'è un comitato che si riunisce, semplicemente nel tempo quel racconto viene ripreso, quella variante viene ripetuta, quel dettaglio viene incorporato da altri raccontatori che raccontano la stessa storia. Se sì, l'elemento di creazione individuale, l'elemento di variazione individuale entra a far parte del sistema, se no, no. Finisce nel singolo evento, del singolo racconto, della singola narrazione. Questo approccio era stato definito, per esempio, qui nel libro di Cirese, il funzionalismo folclorico praghese, per ricondurlo a tutto un sistema di approccio di impostazioni scientifiche che si venivano diffondendo nel campo antropologico europeo. Ma se il funzionalismo degli antropologi britannici, per esempio, aveva come punto di riferimento piuttosto la metafora del corpo, per cui le vari istituti di una cultura collaboravano al buon funzionamento della cultura, di quella cultura, come le membra del nostro corpo collaborano al funzionamento organico del nostro corpo, qui il loro punto di riferimento era piuttosto di tipo linguistico, cioè il sistema della lingua all'interno del quale, il sistema della cultura all'interno del quale i vari elementi si definiscono l'un con l'altro a seconda delle, appunto, funzioni che ciascuno ricopre e determina il suo funzionare in un certo modo, il funzionare delle altre, degli altri elementi che gli stanno intorno. Questo era un circuito, un dibattito, un crogiolo di formazione largamente diffuso in Europa con varie differenze, e questi studiosi dell'Europa dell'Est erano all'interno pienamente di questa elaborazione. Bakhtin dialogava con loro, per esempio, adesso lo diciamo, ma insomma la sua opera è stata abbastanza tormentata da un punto di vista proprio storico, empirico. Uno di quelli che ha collaborato a rivalorizzarla nel dopoguerra è stato proprio Jacobson, che ormai era lontano, era in America. Ma appunto c'era un circuito, una discussione fra questi autori. Diciamo che però gli interessi di Bakhtin rispetto a questi altri che abbiamo menzionato, e che sono importanti da avere presenti perché sono elementi importanti del contesto della sua formazione, lui aveva meno questi interessi di carattere formal, funzional, strutturale. Poi, diciamo, si chiameranno anche strutturalisti. Quindi in questo senso si differenzia e forse è anche uno dei motivi per cui studiosi come un cinese lo avevano, diciamo, non lo avevano considerato tra i loro interlocutori. Quando poi Battin entrerà molto fortemente nella cultura occidentale, cioè dagli anni Ottanta in poi, queste discussioni sulla cultura popolare erano già venute un po' meno e quindi, diciamo, poi entra per altre strade, ma non più nel dibattito, perlomeno degli antropologi italiani. Battin operò sempre in Unione Sovietica, ma non fu un intellettuale di regime, e questo gli ha creato problemi seri, nel senso che fino a tutti gli anni 20, in cui appunto, diciamo, c'era ancora un ricco fermento intellettuale e culturale, ha lavorato, scritto, prodotto, eccetera, con una serie di cautele, ma poi dagli anni 30 e fino all'avvento, fino, diciamo, alla morte di Stalin e all'avvento di Khrushchev, è stato esiliato, è stato allontanato da Mosca, insomma è stato fortemente marginalizzato, e soltanto appunto negli ultimi decenni della sua vita ha potuto riprendere a lavorare pienamente. E diciamo questa caratteristica un po' diciamo di sommersione e riemersione del suo lavoro ha anche influenzato alcune caratteristiche delle sue opere, secondo Sobrero. Per esempio il fatto che le sue opere principali su Dostoevskij e Rabelais, i suoi libri che sono diventati più famosi anche in Occidente, su Dostoevskij e Rabelais, in realtà quello su Dostoevskij era stato praticamente finito alla fine degli anni 20 ed è stato edito in forma definitiva negli anni 60, quindi con più di 30 anni di distanza, e quello su Rabelais un po' meno, tra il 40, in cui era il testo di una conferenza che tenne nel 40, e poi viene stampato nel 65. Questa enorme stratificazione nel tempo si vede anche nel contenuto, perché ci sono intere parti delle opere di Bakhtin che riprendono opere altrui, pagine intere che ritroviamo nelle sue opere che riprendono opere altrui. Secondo Sobrero, banalmente, è derivato anche da questo, cioè dalla impossibilità a distanza di decenni, e in cui il suo lavoro si era sviluppato in condizioni molto difficili, di governare esattamente quello che aveva detto lui, da dove lo aveva preso, le sue fonti, eccetera. E quindi c'è questo esito un po' curiosamente stratificato che ingloba pezzi di opere altrui, ma d'altronde anche finché potevano lavorare più liberamente, lui lavorava con un gruppo di altri intellettuali russi a Leningrado, loro spesso non firmavano le cose che pubblicavano, o firmavano ognuno quelle degli altri allo scopo di eludere, diciamo, il lavoro della censura, e questo, diciamo, complicava abbastanza le cose poi dal punto di vista dell'individuare chi aveva detto cosa. Questa sua prima fase di formazione e di collaborazione con altri intellettuali è un patrimonio che lui si porta poi appresso in questa sua vita un po' complicata per il resto della sua vita. Dice Sobrero: su questo primo livello di formazione si fonda in ogni caso tutta la futura riflessione di Bakhtin. È come se nel corso degli anni 20 Bakhtin, e con lui gli intellettuali della cerchia di Leningrado, avessero fatto i conti con le grandi tendenze della cultura occidentale, Marx, Freud, Cassirer, Husserl, ma anche Bergson, Croce, Saussure, e con le principali tendenze della cultura russa, e seppur con maggior prudenza la linguistica, in alcuni casi criticando, in altri traendo ispirazioni, per poi procedere autonomamente. Dunque, la formazione avviene nel corso degli anni venti, e poi nei periodi successivi ci sarà un rielaborare una serie di elementi acquisiti appunto in questo periodo in alcune direzioni che saranno anche fortemente originali. Il seguito della trattazione, diciamo, che fa Sobrero su Bakhtin si orienta su due binari principali. Da un lato cercare di ricostruire gli elementi così più importanti del suo discorso teorico, dato che appunto ha avuto un approccio fortemente teorizzante nel confrontarsi con i testi da critico letterario o filologo o linguista a seconda degli accenti, e da un lato poi concentrarsi sugli esiti principali delle sue opere su Dostoevskij e Rabelais. Il ruolo fondante dell'alterità nella concezione del sé, la nozione di senso, la dialogicità, l'attraversamento dei confini della singola identità sono un po' le caratteristiche di fondo che in qualche modo Sobrero ha voluto anche riassumere nel titolo di questo capitolo, che si chiama Il senso della differenza. Senso e differenza sono due nozioni importanti nell'economia del discorso di Bakhtin, e ora naturalmente le riprendiamo in dettaglio, ma senso è, per anticipare, un qualche cosa che va oltre il significato. Il significato è qualche cosa che i singoli, tutto il lavoro, stiamo parlando di critica letteraria, filologia, linguistica, cioè è su testi. È un autore che lavora su testi. I testi veicolano significati. In qualche modo un testo ha un significato. Se vogliamo, senza che lui lo sappia mai, iper semplificare il significato del libro di Sobrero, almeno uno dei significati è l'elogio dell'alterità, facciamo questa finzione, ma il senso di questo significato che sta racchiuso in questo parallelepipedo che è fatto di alcune centinaia di pagine, il senso di questo significato poi è fatto da quello che ci metto io che ve ne parlo, da quello che ci mettete voi che siete tenuti a leggerlo per un compito spiacevole come quello di fare un esame, ma fatto l'esame, è andato bene l'esame, si presume che poi dopo vi rimane ed entra a far parte della vostra formazione, del vostro patrimonio, e ne riusate qualche aspetto, qualche pezzo, qualche parte, magari travisandolo, ma non dovete più fare l'esame, quindi non sarà un problema travisarlo, e lo rimettete insieme ad altri pezzi di cose che verrete costituendo dopo. Quello sarà il senso del cristallo e la fiamma per ciascuno di voi, come per me il senso del cristallo e la fiamma è cercare di capire i significati che l'autore ci ha voluto mettere dentro, ma per raccontarli ad altri aggiungerci dell'altro. Sobrero non ha menzionato mai culture egemoniche e culture subalterne, ma a me faceva senso mettere in relazione Bakhtin con Mukhachovskij, eccetera, eccetera, e me li sono andati a vedere qui. È un andare oltre, in qualche modo io ho dialogato con l'autore di questo libro, indipendentemente da quello che lui poteva volere progettare, eccetera. Quindi è un oltrepassamento. Per Bakhtin interpretare tutta la storia della letteratura e il senso della narrazione come un oltrepassamento e un coinvolgimento dell'altro oltre a chi ha prodotto il significato e l'ha messo dentro un testo, è uno degli assi del suo discorso. E questo poi lo espande appunto anche a livello di teoria dei generi, ci arriveremo dopo, credo, spero. Altre due nozioni, no, perché qui la prima cosa che volevo menzionarvi, vedo che già mi parla di tempo piccolo, tempo grande e tempo piccolo sono altre delle due categorie che Bakhtin tira in ballo, ma sempre nello stesso ambito di discorso. Il tempo piccolo è, ricorda cose che abbiamo già visto con soprattutto con gli autori, diciamo, della parte scienze della mente, eccetera, con organismo, specie, eccetera. Il tempo piccolo è quello del singolo individuo, della singola opera, del singolo contesto sulla cui, che fa appunto da contorno alla singola opera. Il tempo grande è quello che riguarda l'intera umanità e che va oltre i singoli autori, i singoli lettori, i singoli interpreti, i singoli contesti, le singole nazioni, i tempi delimitati. E anche qui è un oltrepassamento, è uno sfondamento di confini, e però soltanto in questo dialogo, ancora una volta, fra piccolo e grande, fra tempo piccolo e tempo grande, si capiscono e si interpretano, ovviamente sempre solo a posteriori, i sensi, nel senso che abbiamo detto prima, delle singole opere, dei singoli testi, dei singoli autori, quando funzionano, quando diventano capaci di essere accettati nel tempo grande. E questo appunto lo si sa solo a posteriori, come solo a posteriori si sa se una variante o un'intera fiaba o un intero nuovo racconto entra a far parte del patrimonio del folklore. È un meccanismo, diciamo, che nessuno governa deliberatamente, ma a un certo punto si può fare un bilancio e vedere che cosa è successo. Per un verso l'io, il tempo piccolo, l'identità, la singolarità, l'irripetibilità, la particolarità contestuale di ogni voce, di ogni punto di vista, di ogni opera, di ogni scoperta scientifica, e per altro verso il tempo grande, l'alterità, il dialogare di ogni voce con le altre voci nei secoli e nei millenni. Alterità dunque non è solo quella che ho, con cui ho a che fare direttamente mentre io ci sono. Nell'economia del discorso di Bakhtin l'alterità è anche quella che sta oltre il singolo testo, il singolo individuo, il singolo autore, il singolo interprete, eccetera, eccetera, nella scala, nella dimensione del tempo grande. Ma appunto a posteriori noi vediamo quanto il tempo grande faccia parte del tempo piccolo, lo prenda dentro di sé. Noi leggiamo, oggi leggiamo Bakhtin che è morto e sepolto dal 75, un suo coetaneo e altro autore che ha lavorato sulle stesse cose, eccetera, noi non lo leggiamo più, magari. Perché Bakhtin sì e l'altro no? Bakhtin è entrato a far parte di un tempo, siamo abbastanza vicini, tempo medio, ma continuiamo, il suo ragionamento continua a vertere l'origine del romanzo, ne parleremo. Cervantes o Rabelais, stiamo parlando del 500, del 600, secoli fa. Noi e Cervantes siamo in un tempo grande. Se noi e Cervantes siamo nello stesso tempo, in qualche modo grande, evidentemente il Chisciotte o il Gargantua e Pantagruele hanno attraversato il tempo piccolo in cui sono stati scritti e sono nati, e dentro avevano qualche cosa che ci parla e sulla quale si istituisce appunto un dialogo nell'economia del tempo grande. Questa ora è una citazione da Bakhtin medesimo. La comprensione reciproca dei secoli e dei millenni, dei popoli, delle nazioni e delle culture assicura la complessa unità di tutta la umanità, di tutte le culture umane, la complessa unità della cultura umana, la complessa unità della letteratura umana. Tutto ciò si rivela soltanto a livello del tempo grande. Ogni figura deve essere valutata e compresa a livello del tempo grande. Il particolare carattere profetico verso il futuro, il prescindere da sé nelle rappresentazioni che ci si fa del futuro, il futuro senza di me, ma io non lo so come sarà il futuro senza di me, io autore che scrivo oggi, ma il futuro noi rispetto a lui, noi rispetto a quelli che, di cui anche lui già era il futuro, come Cervantes o Rabelais o Dostoevsky, facciamo questo discorso a posteriori. La connessione tra questi due estremi è l'asse portante di tutta l'opera di Bakhtin, dice Sobrero. E questo è una delle possibili declinazioni dell'espressione il senso della differenza, dice Sobrero. Bisogna intendere il senso della differenza, che è il titolo del capitolo, bisogna intendere il senso della differenza dell'oggetto, del testo, del mondo da interpretare. Evitare l'illusione di comprendere l'altro attraverso scorciatoie, semplificazioni e miraggi interpretativi. Sentire la sua resistenza, la forza della sua ragione. La cosa più importante, è ancora Sobrero che parla, è capire che per Bakhtin questo incontro tra identità e alterità, fra la mia storia e la storia di altri pezzi di umanità, questa unità plurale del nostro raccontare, non avviene in qualche indefinito luogo della psiche umana, ma in qualcosa di molto concreto, nei testi della nostra cultura, nell'insieme di conoscenze e nell'insieme di pratiche attraverso le quali stiamo nel mondo, a partire dalle parole che ci sono state trasmesse dalle precedenti generazioni, dai valori, dalle credenze, dalle forme di vita che abbiamo fatto nostro. Qui si apre poi il discorso a una nozione che abbiamo visto essere al centro dei discorsi appunto fatti a livello della psicologia e della radicalità del senso del narrare a livello di a livello psicologico nei capitoli scorsi, torna la nozione di riconoscimento. In questo quadro assume tutto il suo spessore, dice Sobrero, di metodo, l'affermazione di Bakhtin per la quale la conoscenza, ogni genere di conoscenza, è riconoscimento dell'altro. Riconoscimento dell'altro è quanto abbiamo già sentito appunto nei capitoli precedenti, soprattutto parlando di Branner, ma anche degli scienziati neuropsicologi, eccetera, che avevamo discusso in precedenza. È riconoscimento dell'altro, determinazione a trasgredire la resistenza che il dato ci pone attraverso la forza dell'identità, del già detto, della tradizione, e capacità di percepire l'alterità dell'evento e di entrare in dialogo con essa. Forse non c'è autore che più di Bakhtin avrebbe fatto propria la definizione di Edelman delle scienze della vita come scienze del riconoscimento. È la condizione intrinsecamente dialogica dell'essere umano, è il carattere dialogico dell'essere, dell'umanità, cioè come caratteristica proprio identificante. L'io, fino addirittura a concepirla come duplicità, l'io è sempre un io per l'altro, esterno o interno che sia. Se parla di autobiografia, Bakhtin sottolinea come l'autore che parla di sé in realtà non parla direttamente di sé, ma ne parla come se uscisse da sé. Fa l'esempio del pittore che per dipingere l'autoritratto si guarda allo specchio. Quindi in qualche modo deve far ricorso a una oggettivazione della sua immagine che lui guarda e trasferisce sulla tela. In qualche modo anche chi scrive di sé o scrive di sé attraverso il mondo o scrive del mondo per parlare di sé deve compiere questa operazione. E nella misura in cui si avvia il percorso della comunicazione, la dialogicità entra in campo, perfino se è un dialogo con se stessi, se è un dialogo con uno specchio nel quale mi guardo. Dunque l'autoritratto del pittore, dunque l'autobiografia o la memorialistica o la diaristica è sempre in qualche modo un guardarsi dall'esterno, un passare per una oggettivazione che magari è fatta delle relazioni che sto avendo con qualcuno mentre racconto cosa mi è successo, o per il mio lavoro, per la mia professione, per qualcosa insomma che mi mette in relazione con altri e mi fa essere quello di cui sto parlando, appunto l'immagine dello specchio, come se fosse un appunto un'oggettivazione, un lavoro a tre, io, lo specchio, anche se ci sto io dentro, e poi ciò che dipingo sulla tela. Abbiamo tre cose: me, lo specchio che mi riflette, e la tela che mi rappresenta. E questo anche mi faceva pensare, per esempio, alla immagine che, se non sbaglio, era Pietro Clemente che ricordava nel suo saggio sul Gallo Silvestre, citando Lévi-Strauss, che diceva, parlava del sé, appunto dell'io moltiplicato in qualche modo e oggettivato, il me come crocicchio dove cose accadono. Io sono qua e cose che sono nel mondo, che fanno altri, succedono attraverso me, mi attraversano. E quindi appunto è un'altra delle tante strade per cui si torna a dire che l'altro, l'alterità, è un elemento costitutivo dell'identità e della stessità. E nelle frasi che abbiamo letto prima, appunto, si sottolinea questa continua polarità fra identità e stessità e necessità di attraversamento dei confini dell'alterità. Bakhtin lavora sui testi, abbiamo detto, intesi come strumenti di comunicazione. Dunque, per intenderli, dobbiamo andare necessariamente oltre i loro confini, la loro forma, il loro significato. Bisogna arrivare al senso, quello che dicevo prima in apertura, che implica l'intervento, il ruolo dell'altro, ascoltatore o lettore che sia. Il testo delle nostre discipline non può essere inteso, Sobrero parla, non può essere inteso semplicemente come unità del linguaggio, ma deve essere inteso come unità della comunicazione, una enunciazione, quindi un qualche cosa che dall'interno va verso l'esterno, crea un legame, un rapporto, qualunque sia la sua forma, orale, scritta, gestuale. Non ha mai un significato compiuto in sé. Il significato è solo la materia, la sua materia, ma la materia attraversata dalla nostra voce, e ciò la riempie di senso, nell'accezione etimologica più piena di questo termine, che include opinione, sentimento, valutazione, e che principalmente richiede una comprensione responsiva, cioè una risposta. Una comunicazione è fatta per avere una risposta, e questo è appunto un dialogo, se funziona. Però l'idea è quella, il senso di costruire un tentativo di comunicazione, di scrivere un testo, di pronunciare un discorso è quello. Diciamo meglio, aggiunge Sobrero, il significato è la parte che resta sempre uguale in qualsiasi condizione sia espressa, materiale, linguistico. La sua natura è univoca, monologica, ma il significato in sé è poco più che una potenzialità. Il senso, in quanto comunicazione, è la sua realizzazione concreta. Cioè, se un atto di comunicazione funziona, bisogna che si produca senso, e cioè che ci sia, quello che diceva prima, la comprensione responsiva. Non ci può essere significato che non sia subito senso, e con ciò affollarsi di intenzionalità, più prossime o più lontane, anche nei confini ristretti di una sola parola. Responsività, dialogicità, il senso della differenza, è questo il valore che è da attribuirsi alla caratterizzazione del lavoro di Bakhtin in termini di il senso della differenza. Per questa via le opere passano dal tempo piccolo della loro produzione, della loro singola identità, al tempo grande di una possibile unità della letteratura, unità della conoscenza, quello che abbiamo già detto prima. È una visione unitaria dell'esperienza e della storia umana, della cultura umana, che in qualche modo, cioè non è che non tiene conto del dato storico. Bakhtin si forma, uno degli elementi, diciamo, della sua formazione negli anni 20, ma anche del lavoro che ha proseguito sempre, è stato anche, che ne so, l'estetica marxista di Lukács. Ora, il marxismo come materialismo storico fa enormemente spazio alla considerazione del singolo contesto storico in cui, per esempio, nel caso del lavoro di un critico letterario, un'opera si produce, e le ideologie che veicola. Ma qui il discorso di Bakhtin va oltre diciamo una considerazione in termini di pura e semplice critica storica, e questo è un aspetto interessante, perché non solo lo abbiamo visto per i loro ambiti, diciamo, di discorsività, di competenza in Branner e in Frey, quindi lo psicologo che si occupa di natura umana per la sua competenza, o il critico che lavora sugli archetipi che in qualche modo lo portano a un discorso di radici anch'esso, ma è un discorso che anche altri studiosi, o non solo studiosi, di formazione marxista, come a suo tempo è stato anche Bakhtin, hanno fatto. Ernesto De Martino parlava di umanesimo integrale, e Antonio Gramsci, che non era uno studioso, dato che è stato in galera parecchio tempo, è stato obbligato in qualche modo a non fare più il politico attivo, ma nasce come politico e aveva interessi politici, parlava di unificazione dell'umanità. Ora, umanesimo integrale, unificazione dell'umanità, sono delle prospettive di tendenza che anche studiosi o politici che partono da una impostazione fortissimamente classista, cioè attenta all'articolazione sociale delle società, al collegamento fra dato culturale e dato sociale, fortissimamente interessati a un discorso di promozione sociale delle classi subalterne, sia De Martino sia Gramsci ovviamente, hanno come orizzonte una prospettiva di unificazione dell'umanità, umanesimo integrale nel caso di De Martino, unificazione dell'umanità nel caso di Gramsci, in cui considerano come un accidente della storia il fatto che l'umanità sia costretta a fare i conti con le divisioni, con gli scontri, con le contrapposizioni sociali, nazionali, e religiose, culturali di vario genere. Ma pensano utopisticamente, ma come programma di lavoro, di ricerca intellettuale, di studio, di proposta a lunghissimo termine, anche pratica, ha una dimensione in cui l'umanità, l'essere umano, possa esprimersi liberamente e ritrovarsi in una prospettiva appunto unitaria, affrancato da una dimensione di sopraffazione reciproca e di lotta per la sopravvivenza, in cui si tratta di strappare qualcosa ad altri esseri umani per averne di più. Quindi, diciamo, in questa tensione universalista di Bakhtin non c'è un andar per la tangente di un intellettuale che appunto non fa più i conti con elementi pur importanti della sua formazione. La prospettiva di questo genere, diciamo, tra molte virgolette, che può essere largamente fraintesa, di tipo universalista, è perfettamente compatibile anche con approcci e visioni di partenza estremamente attente, proprio per formazione ideale e ideologica, al dato materiale e all'elemento di lotta che la divisione in ceti sociali implica per sua natura.